salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi, benvenuti, ben svegliati. Questa sarà una splendida giornata anche perché inizia molto molto bene. Tornato a trovarci Daniel Lumera. Ciao Daniel, grazie.
Buongiorno a tutti, grazie.
Biologo, naturalista, riferimento internazionale nelle scienze del benessere, della qualità della vita e della pratica della meditazione. Abbiamo fatto tanti incontri con Daniel Lumera, li potete ritrovare naturalmente sulla nostra pagina, ma anche i video che potete ritrovare in archivio. Intanto, Daniel, grande amico direi della nostra trasmissione, io stavo proprio riflettendo con alcuni colleghi che gran parte, una buona parte direi, di quella ricarica che un periodo di vacanze può darci, oltre al fatto di aver dormito di più, di aver riposato meglio in generale, di aver mangiato bene, di essere stato in un ambiente piacevole, gran parte di questo benessere è probabilmente frutto delle relazioni che abbiamo coltivato e anche dei momenti che abbiamo dedicato a noi stessi. Ma io dico a te, Daniel, che ci aiuti sempre anche con i tuoi libri, e questo è un tema dell'amicizia e del saper stare da sole che tu hai trattato come nel tuo libro, come se tu fossi un miracolo, in generale in tutti i libri che hai scritto. Gli amici in vacanza si coltivano facilmente, c'hai più tempo. In vacanza ci capita qualche volta, no? Di restare soli o di cercare proprio la solitudine per rimetterci, no? Un po' in sesto, per guardarci dentro. Appena riprendiamo a lavorare, queste sono due parti, due dimensioni che vengono in qualche modo sacrificate o tagliate, invece ci farebbero bene.
Sì, in effetti sono due grandissime medicine per la nostra vita, per la salute, per il benessere. Sono entrambi apparentemente due poli opposti che però dobbiamo imparare a coltivare come ingredienti presenti proprio nella quotidianità. Sia la solitudine però buona, dobbiamo capire che cos'è la solitudine, che è un'altra strategia incredibile a settembre per riprendere secondo me una buona marcia anche lavorativa, è quello di investire nelle relazioni di qualità. Però io sto pensando per esempio alla lingua inglese di cui ogni tanto noi parliamo, di imparare l'inglese. Ci sono due termini che indicano la solitudine. Una è loneliness, che si riferisce a uno stato negativo di solitudine, cioè che è caratterizzato da un senso proprio di isolamento. E in questo la sensazione è che proprio che ci manchi qualcosa e che può essere presente anche questa sensazione profonda di solitudine anche quando siamo circondati da tantissime persone. Una solitudine che fa male, le ricerche scientifiche parlano chiarissimo, soprattutto per la salute mentale. E poi c'è la solitude, che invece è quella solitudine che fa proprio bene, quindi rigenera la mente, il corpo, lo spirito, ci permette di entrare in contatto profondo con noi stessi ed è un elemento chiave anche poi per riuscire a sviluppare delle relazioni sane. Pensa che i più grandi pensatori, Einstein, Nietzsche, Lao Tzu, che era un saggio cinese, Tesla anche, hanno proprio evidenziato, hanno creato su questa solitudine un percorso di straordinario beneficio, proprio rigenerativo, creativo, intellettuale e anche spirituale. Quindi la solitudine io consiglio di ricercarla proprio in questo settembre, di creare dei momenti durante la giornata in cui entrare in contatto profondo con se stessi, imparare ad ascoltarsi, riconoscere, regolare i propri bioritmi. E la meditazione, ad esempio, il consiglio che posso dare è partire sempre dal respiro, cioè prendersi quei 12 minuti, bastano pochissimi minuti, quei 12 minuti la mattina o la sera, o meglio due volte al giorno, in cui sedersi e non fare. Noi siamo immersi in una ripresa totalmente dedicata al fare. Creare dei momenti rigenerativi di solitudine con se stessi è il punto di partenza poi per avere delle relazioni sane.
Aiutaci a visualizzarli. Noi stiamo iniziando la giornata, ci organizziamo in modo da ricavare, tu hai parlato di 12 minuti. 12 minuti possono sembrare tanti, ma in realtà volano.
Questi 12 minuti iniziano con il fatto di sedersi, che sembra un atto scontato, però ci sediamo nel senso che ci fermiamo, impariamo a fermarci in una posizione comoda. Io raccomando sempre la colonna vertebrale eretta, non farlo da sdraiati, perché magari la posizione sdraiata può creare sonnolenza. E poi la prima cosa da fare è portare l'attenzione alla sensazione dell'aria che entra ed esce dalle narici. Questo cosa crea? Crea un rilassamento, un impatto sul sistema nervoso parasimpatico, quindi iniziamo a rilassarci profondamente. Il respiro si fa più profondo, più lento, più naturale e molto più rilassato, e abbiamo dopo poco, dopo i primi 3 minuti che si porta attenzione al respiro, una sensazione di presenza, cioè di essersi, di essere vivi, di essere lì. Sentiamo il corpo, sentiamo le sensazioni. La nostra mente inizia a disinfiammarsi e di solito è assolutamente in preda a processi logici, razionali, a analisi, è veramente costipata. Quindi questi primi 3 minuti servono per uno stato di presenza e per disinfiammare la mente. I secondi 3 minuti, quindi arriviamo a 6 minuti, servono invece per associare alla respirazione la visualizzazione creativa, che ha un impatto enorme sulla biologia del nostro corpo. Quindi inspirando dobbiamo visualizzare o sentire che entra vita, che entra aria, che entra anche chiarezza, che entra luce, quindi qualcosa che ci nutre, che ci fa bene. E a ogni espirazione rilasciamo ogni tensione, ogni preoccupazione, cioè lasciamo andare tutte le tensioni fisiche, vitali, emozionali, mentali e del passato che ci accompagnano. Questi sono i secondi 3 minuti. Gli ultimi 6 minuti si passano invece approfondendo lo stato di presenza, cioè il respiro diventa, inspirando, mentalmente si pensa sono esattamente qui, ed espirando lascio andare ogni cosa. Quindi si entra in questo silenzio profondo. Bastano questi 12 minuti per imparare ad allenare la mente e il cervello a disinfiammarsi ed entrare in uno stato di presenza che poi ci accompagna durante tutto il giorno.
Quindi iniziamo la giornata così e probabilmente dopo qualche giorno ci accorgeremo che ritornando a casa la sera faremo in modo di ricavarci altri 12 minuti per concludere la giornata.
Assolutamente. La ritualità meditativa diventa, è un altro farmaco naturale straordinario, c'è proprio la necessità di trovare uno spazio di silenzio, di presenza, di ozio anche, che è una cosa che manca. Noi siamo immersi in una educazione che parte attraverso il saper fare, il saper avere, siamo sempre focalizzati su obiettivi. Dobbiamo coltivare uno spazio di saper essere, questo è molto importante. La meditazione ci aiuta moltissimo. Praticare la mattina e la sera diventano due momenti, due medicine, proprio due medicine naturali, per me imprescindibili. E poi piano piano si aumenta il tempo. Per esempio, dopo le prime 3 settimane di pratica di 12 minuti, si può portare la pratica, per esempio, chi vuole, chi lo desidera, a 20 minuti, e poi diventerà appunto una ritualità quotidiana imprescindibile.
Daniel, dalla voglia di solitudine passiamo ora alle relazioni. Molte persone, per staccare e rigenerarsi, anche per poter ripartire alla grande, scelgono di investire nelle relazioni. Il discorso è lo stesso che abbiamo fatto per la solitudine e l'isolamento, perché ci sono relazioni che ci fanno bene, che ci nutrono, che davvero fanno crescere il nostro benessere, e altre invece che ci avvelenano. Non sempre è facile riconoscerle. Naturalmente il consiglio è di buon senso è di investire in quelle relazioni che sono un'occasione per noi di crescita e di conoscenza. Ma, Daniel?
Ma bisogna essere selettivi, soprattutto nella ripresa a settembre, quando dobbiamo essere focalizzati nel lavoro, nei compiti che abbiamo, dobbiamo stare attenti che l'elemento relazionale non diventi tossico.
Come faccio quindi a capire, Daniel, che la mia relazione è una relazione che mi aiuta, mi nutre?
È la sensazione di felicità e di gioia che ti dà quella relazione, cioè hai voglia di, ti dà pienezza, ti dà senso. Ti dà un senso di presenza che ti nutre profondamente. La seconda è sicuramente il supporto, cioè avere la capacità di sostenere l'altro nel momento in cui si trova senza giudicarlo. Quindi non c'è competizione, non c'è denigrazione, ma al contrario, le relazioni sane si sente proprio il desiderio di valorizzare l'altro. In una relazione sana si dà attenzione ai propri bisogni e non si impongono i propri bisogni, ma si rispettano i bisogni altrui. Ed è una relazione sicuramente dove non si coltiva, diciamo così, risentimento, cioè le cose si chiariscono. E poi c'è un altro aspetto che riguarda la comunicazione, una comunicazione che sicuramente è una comunicazione diretta, onesta, schietta, non è tanto ciò che si dice, attenzione, perché io posso essere anche molto duro con un amico, ma è l'intenzionalità con cui abito quello che dico, che lì dentro c'è cura, lì dentro l'altra persona sa che anche se sono duro sto cercando di prendermi cura, di essere presente, anche se mi arrabbio lo sto facendo perché gli voglio bene, gli voglio molto bene. E poi soprattutto bisogna essere onesti, onesti con se stessi, onesti con gli altri, cioè dire quando hai voglia, quando non hai voglia, smettere di controllare le altre persone, e accoglierle esattamente così come sono. Gli ultimi due elementi che io direi importantissimi sono, forse il più importante di tutti è la fiducia. La fiducia che è una quasi una parolaccia in questi tempi, non ci fidiamo di noi stessi, della vita, degli altri. Coltivare poche relazioni che hanno un altissimo livello di fiducia crea nella nostra vita un senso di stabilità, di sicurezza, di pace. E poi soprattutto l'ultima, che è l'elemento secondo me che contraddistingue le relazioni, è il superamento della sensazione di isolamento, cioè sentire veramente una sensazione di unità.
Grazie Daniel, torno a trovarci presto.
Con grande piacere, anche perché sento amicizia nei vostri confronti, grazie.
È proprio così, grazie a Daniel Lumera, grazie a voi, ci sentiamo dopo il GR delle 12, state bene. Un saluto dalla vostra amica Nico.